figli, Claudio vi saluta. L'uomo della civiltà occidentale riversa tutta la sua attenzione sul mondo da lui creduto esterno e tutta la sua attività la indirizza verso fini che hanno attinenza con quel mondo. Anche la preparazione, la cultura, la professionalità, la perizia, insomma quelle doti che sono patrimonio della persona, sono importanti solo per quanto possono valere nella società, per quanta importanza possono attribuire a chi le possiede e conseguentemente per quanta stima o prestigio riescono a fargli riscuotere. Questo finalizzare la propria vita verso obiettivi che riguardano il mondo esterno fa sì che l'intimo dell'essere con tutti i suoi moti dell'animo rimanga per l'uomo occidentale assolutamente sconosciuto. Le ragioni che determinano i comportamenti, almeno quelle più recondite, rimangono ignorate e quando i comportamenti sono anomali si vorrebbero correggere senza prendere in considerazione le cause intime che li scatenano. A tanta ignoranza della propria vita intima fa coronamento un vuoto interiore abissale. Così, mentre ciascuno cerca di organizzare e di programmare la propria vita di relazione, nessuno invece dedica il suo tempo ad analizzare se stesso. A tale attività esteriore non fa riscontro una riflessione, una meditazione tesa a lievitare le qualità intime migliori, la capacità di sentire. Chi non è capace di vibrare interiormente, chi si annoia se non è posto in contatto con situazioni dinamiche che danno sensazioni forti, chi non ha la sensibilità di sentirsi pago anche con la sua sola vita intima, è una creatura che non possiede la più vera e più bella ricchezza, quella interiore. Avere una vita interiore od essere interiormente ricchi significa trovare nel proprio intimo tutti quegli incentivi, quei motivi che fanno vivere e che generalmente sono cercati nel mondo esterno. Significa avere una vita di pensiero che non sia volta esclusivamente a indirizzare e dirigere la propria attività. Significa non annoiarsi restando soli con se stessi, avere tanta sensibilità da emozionarsi con la meditazione come altri si emozionano nell'ammirazione, per esempio, di paesaggi sconosciuti. Tutto ciò non significa vivere staccati dalla realtà in un mondo di fantasia, al contrario, significa vivere più intensamente, avere la capacità di vibrare non solo con gli stimoli grossolani, ma anche con le sole sfumature. Soprattutto significa avere delle doti e delle qualità interiori tali da costituire un mondo in attività, anche nell'isolamento più totale ed essere in mezzo agli uomini un punto di orientamento da cui possano trarre forza e ispirazione per la loro vita. Chi possiede la ricchezza interiore non vive mai solo per se stesso. Ecco perché essa non può e non deve essere considerata come un insieme di qualità di cui ornarsi. Sarebbe un errore considerarla fine a se stessa. E se è auspicabile, non lo è perché valorizza chi la possiede. È importante e auspicabile perché amplia lo spazio in cui l'uomo può avere esperienze e quindi stimoli che incrementano il destarsi alla vita di coscienza. Inoltre, chi non ha una sua vita interiore, chi cerca stimoli esclusivamente dalle situazioni del mondo esterno, finisce col saturarsi di quelle situazioni e per trovare nuovi stimoli, si direbbe per fuggire la noia, per richiamare l'attenzione degli altri su di sé, per colmare in qualche modo il suo vuoto interiore, può perfino ammalarsi. Quale motivo di interesse, di autocompatimento sono le proprie malattie? State attenti a non far diventare scopo della vita i vostri malanni più o meno immaginari. Cercate di non creare o di non esagerare i vostri problemi. Cercate di non farli diventare qualcosa che serva a colmare il vostro vuoto interiore. Chi dà sapore alla vita solo per mezzo degli stimoli che gli vengono dal mondo esterno, quando questi gli vengono a mancare o non gli dicono più nulla, si trova faccia a faccia col suo vuoto interiore e resta attanagliato dall'angoscia. Nasce così il problema di come sfuggire a quell'angoscia. Le soluzioni che si adottano possono essere molteplici e più o meno tragiche, dalla ricerca di conforto e di aiuto da parte di qualche sedicente maestro, alle droghe e al suicidio. Certo è che le soluzioni sono tutte errate perché non sradicano la causa dell'angoscia, che appunto è il vuoto interiore, ma si limitano a tamponare l'effetto, cioè a tacitare l'angoscia stessa. Cercare il conforto della protezione di un qualche istruttore spirituale è una illusione. Nessuno può fare per il singolo quello che il singolo personalmente, individualmente deve fare. Nessuno può togliervi quello che inevitabilmente per il vostro progresso individuale dovete fare. Chi vi promette avanzamenti nella via dello spirito o immunità dagli avvenimenti dolorosi vi illude. Noi stessi, se erroneamente pensate che vi promettiamo tutto ciò, siamo per voi involontaria fonte di illusione. Non dovete venire a noi sperando che noi possiamo farvi crescere, maturare spiritualmente o colmare il vostro vuoto interiore senza una partecipazione viva e diretta da parte vostra. Noi siamo come il cibo per l'affamato, il quale affamato non si sazia al solo guardare il cibo, ma deve portarlo alla bocca, altrimenti non si sfamerà, né si sfamerà guardando gli altri sfamarsi. Non dovete venire a noi sperando che noi per voi risolviamo i vostri problemi o vi diamo serenità allontanando i motivi del vostro affanno. Noi al massimo possiamo insegnarvi a risolvere i problemi, a trovare in voi stessi quella forza che fa restare sereni e padroni di sé anche nelle avversità più dure, ma sempre dovete essere voi stessi gli artefici di un tale vostro intimo cambiamento. Ricorrere alla droga per obliare l'angoscia che nasce dal vuoto interiore è eludere il problema nel peggior modo. Non si deve credere però che drogati siano solo coloro che assumono sostanze chimiche alienanti. Se drogato è colui che è ricorso ad eccitanti per stordirsi e sfuggire all'assillo dei propri problemi o alla noia del proprio vuoto interiore, i drogati sono molti di più di coloro che sono bollati con un tale aggettivo. In un certo senso, drogato è colui che si stordisce con l'alcol, che fa del sesso un eccesso, chi è posseduto dal gioco, chi si serve della religione o della politica per evadere dalla realtà, colui che riesce a vibrare, a vivere solo schiacciando gli altri, chi fa delle gare sportive un pretesto per sfogare la sua bestialità e così via. Vi sono alcuni che, non sapendo come colmare il proprio vuoto interiore, finiscono con l'uccidersi. Rifiutano la vita che a loro giudizio non sa dare un valido motivo d'essere vissuta e non si accorgono che invece sono loro che non sanno trovare una ragione di vita. Piuttosto che rifiutare la vita, qualunque scopo si dia ad essa è sempre uno scopo valido. Forse vivere solo perché si ha uno scopo che trascina, una qualunque meta che si vuol raggiungere, può essere simile a trovare nelle droghe eccitanti lo stimolo a vivere, però piuttosto che non vivere, cioè essere abulici, inerti, rinunciatari, è meglio essere degli esaltati, dei fanatici, degli invasati. Cadere nella bulia, nell'inerzia, nell'assenza di desiderio è come suicidarsi, perché il desiderio è vita e vivere anche in modo opposto al raggiungimento delle qualità interiori alla fine porta sempre a quelle qualità, alla costituzione della coscienza individuale. Dal proprio vuoto interiore alcuni sono portati a distruggere le qualità degli altri, dei loro simili, per sentirsi meno poveri, meno mancanti della vera ricchezza. Sono creature che comunemente si definiscono ciniche, perché beffardamente disprezzano tutto. Così facendo, oltre che distruggere se stessi, distruggono gli altri. Ciò è una forma di omicidio, perché come è suicidio la bulia, il rinunciare a lottare per vivere, così distruggere l'attività, il pensiero, le intenzioni altrui, è come distruggere la loro vita nei confronti dell'umanità. Chi veramente vale non ha bisogno di minimizzare il valore altrui, non teme il confronto perché neppure se lo pone. Non vive per essere il più bravo, ma ciò che fa lo fa per amore al fare, al creare. Chi ha questo amore non sente sacrificio e non chiede ricompensa. La sua ricchezza interiore è mercede sufficiente. Non aspetta che gli altri facciano o diano l'esempio. Non è trascinato dalla decadenza e dal dilagare della disonestà e dell'angoscia e dell'ingiustizia, ma al contrario vi si oppone facendosi modello di comportamento, perché sa che quando il denaro diventa padrone degli uomini, quando gli scandali si susseguono senza più scandalizzare, quando la giustizia colpisce solo i deboli di poveri, quando la ragione più non vale e si pensa solo ai propri diritti, quando si cerca solo lo svago, quando il divertimento più non diverte, e quando per fare il proprio dovere è necessario avere paura, allora, perché non accada il peggio, è il momento di capire che ognuno è responsabile e che a ciascuno individualmente spetta rendere bello e funzionante il suo mondo. Salve.
Poi, avete fatto dei confronti con altre comunicazioni di altre fonti e certamente ne avete vista la differenza. Non tra quello che dice Adam e loro, ma tra quello che dicono i maestri. Forse allora, leggendo quelle comunicazioni, vi siete domandati se mai veramente erano cose vere, o piuttosto non si trattava di manifestazioni di psichi non perfettamente equilibrate. Perciò la domanda che subito viene dopo una simile riflessione è: quale valore può avere per coloro che seguono quegli insegnamenti questo fatto? Cioè il fatto di seguire una comunicazione come vera quando vera non è. Vi immaginate forse che al termine della vita queste persone che hanno seguito un medium che medium non era, ma che si abbandonava a dei vaneggiamenti, vi immaginate che al termine della loro vita essi vedano di essere stati preda di un inganno e che possano pensare di avere perduta la loro vita dietro a qualcosa che non aveva nessun valore. perciò non pensate che quella vita sia stata perduta, non sia servita a niente. Ecco, durante la mia vita in India, la vita ultima, io potevo osservare dei guru, degli istruttori, ed avevo la fortuna di avere un grandissimo istruttore, che non era sempre con me, ma che di tanto in tanto si degnava di manifestare, il maestro Babaji. Allora io potevo, come voi, fare dei paragoni fra la figura e l'insegnamento di questo maestro e la figura e l'insegnamento di altri guru. E vedevo un enorme dislivello. Perciò anch'io feci il pensiero che qualcuno di voi ha fatto e disse: questi guru che hanno dei seguaci, che sono persone convintissime di aver trovato il meglio, il maestro migliore, il più alto incarnato, quando poi cadrà dai loro occhi quel velo, cosa, come rimarranno? E la loro vita di aver seguito un maestro che maestro non era, e dunque una vita perduta. Lo domandai al mio maestro: come Dio poteva permettere che quelle creature credessero in qualcosa che non era vero e dedicassero tutta la loro vita a qualcosa che era privo di valore? Ed egli mi rispose che era giusto che fosse così. Perché chi crede in una cosa, per lui quella cosa è la verità. E proprio credendoci e come accettandola e come servendola e come improntando la propria vita a quella verità, si misura il suo sviluppo. E proprio come lui segue quella verità che crede vera, fa sì che la sua vita sia produttiva spiritualmente. Ma come, disse il maestro, come è possibile? Ma quella non è la verità, non ha importanza. Se lui tradirà quella che lui crede la verità, è come se tradisse la verità vera, la sua intenzione di tradirla. Ed anche se non è la verità, il suo tradimento è un tradimento. Il suo rifiuto è un rifiuto. Vedi, mi disse, come potrebbe Dio dare e svelare se stesso a chi poi un giorno lo rinnegasse, perché dentro di sé non avesse quella forza, quella evoluzione necessaria a rimanere costanti e fedeli. Perciò è previsto che le creature, prima di trovare la verità, trovino delle verità, punti di passaggio, che servono, come dico io con parole mie, per allenare, servono perché così essi possono scordarle, possono tradirle, possono non seguirle. in questo modo le perle non vengono date ai porti. Solo quando una creatura, un individuo, ha una certa evoluzione, viene a contatto con la verità più vicina all'ultima che gli può capire, solo allora. Perciò non meravigliatevi se vi sono delle persone che seguono la religione in modo fanatico. Proprio da come la seguono, esse daranno la misura della utilità della loro vita. E può darsi anche che nel seguirla in quel modo fanaticamente e ciecamente essi siano nel giusto. E quando trapasseranno non andranno a vedere se quella che loro hanno creduto era la verità vera, andranno a vedere se l'hanno seguita bene, perché quella sarà importante, non altro. Vi saluto, cari amici.
E a voi. Più volte abbiamo ripetuto che il sentire del quale parliamo, considerato nella sua forma più elementare, è la coscienza di esistere, il sentirsi d'essere. Invece, il sentire, nella espressione assoluta, è la coscienza assoluta, il sentire d'essere il tutto, uno, e perciò sentire al di là della separatività e della sequenzialità. In altre parole, una coscienza in cui il tutto è nella sua reale condizione d'essere di eterno presente e di infinita presenza. Una coscienza che non è condizionata né dal tempo né dallo spazio. Una coscienza che contiene il tutto uno. Questo però non significa che gli estremi della scala siano contrapposti o contrapponibili. Infatti il sentire assoluto, contenendo in sé per intensità ogni possibile sentire, quindi i sentire di tutti i cosmi, è così l'uno assoluto che, proprio perché tale, non ha e non può avere contrapposti. Come ho detto, il sentire assoluto contiene per ampiezza tutti i possibili sentire. E non potrebbe essere diversamente, perché altrimenti non sarebbe assoluto. Sul piano assoluto, non essendovi successione, potenza ed atto sono una sola cosa. Quindi se il sentire assoluto, per essere tale, deve contenere in ampiezza tutti i possibili sentire, essi possibili sentire non possono che esistere ed essere realizzati, cioè non possono rimanere allo stato di possibilità non realizzata. Sul piano assoluto, possibile e realizzato sono la stessa cosa. Solo ciò che è realizzato è possibile, e ciò che è possibile è realizzato. Questo perché tutto è uno. Da quanto ho affermato, si può azzardare una figurazione concettuale della coscienza assoluta, e cioè i sentire relativi sarebbero come le cellule che compongono la coscienza assoluta, la quale, tuttavia, come più volte ho detto, trascende la sommatoria dei sentire che in un certo senso la costituiscono. Un sentire relativo esiste nella sequenzialità e nella separatività, nel tempo e nello spazio, proprio perché è contenuto nella coscienza assoluta. Ed è contenuto nella coscienza assoluta contribuendo in modo indispensabile alla assolutezza della coscienza, proprio perché è manifestato o si manifesta nel tempo e nello spazio. Perciò pensate quanto ciascun essere, dico ciascuno, sia importante e quello che più conti lo sia egualmente a tutti gli altri. Tutto quanto esiste nel mondo della molteplicità, ossia tutto quanto ogni essere sta vivendo, ossia il sentire di ogni essere, ossia ogni possibile sentire, è la manifestazione nel mondo della molteplicità, cioè del tempo, dello spazio, della sequenzialità, della separatività, di ciò che è, esiste al di là del tempo, dello spazio, della sequenzialità, della separatività, di ciò che ha la sua reale dimensione di esistenza nell'eterno presente, nell'infinita presenza, nell'unità assoluta. Il sembrare di finire, di non essere mai lo stesso, di trascorrere, è il modo attraverso al quale ciò che per sua stessa natura è illimitato si limita. È l'apparente limitazione che origina la caleidoscopica molteplicità ed è l'apparente molteplicità che rende assoluta e quindi unica, una, la realtà. Senza meditare su stati d'essere che sono inimmaginabili per la condizione umana, si può egualmente parlare dell'argomento del sentire soffermandosi a considerare quale parte del sentire relativo del quale vi parliamo vi sia nei sentimenti e nei risentimenti dell'uomo. Innanzitutto debbo dire che quando abbiamo parlato di sentire dell'uomo, peraltro precisando sempre sentire in senso lato, ci siamo riferiti a tutti quei movimenti dell'animo umano che sono conosciuti come sensazioni, emozioni, desideri, preoccupazioni, angosce, gioie, trepidazioni e a tutte quelle elaborazioni della mente che costituiscono l'attività intellettiva. Infatti, se il sentire nella sua forma più elementare è coscienza di esistere, è sentire in questo senso tutto ciò che dà il sentirsi di essere, che fa sentire di esistere. E che cosa è nell'uomo che lo fa sentire di esistere, se non il suo intimo essere in cui si ripercuote il mondo esterno, in cui gli stimoli che provengono dall'ambiente si traducono in reazioni e quindi in attività? Ciò però non significa che il sentirsi di essere non possa esistere anche indipendentemente da ogni stimolazione ambientale. L'essere, infatti, può sentirsi vivo anche quando non ha sensazioni, emozioni, desideri, pensieri e via dicendo. Ma perché questo sia vero e possa esserlo, è necessario che il suo intimo essere abbia raggiunto una particolare ricchezza, un patrimonio retaggio di molteplici acquisizioni. In altre parole, abbia abbastanza costituita la sua coscienza individuale, ciò che rappresenta o determina il sentire vero e proprio. Perché dico sentire vero e proprio? Forse che quando un uomo con fredda determinazione premedita ed attua l'azione di uccidere un suo simile, quell'odio che manifesta e che denota la sua scarsa evoluzione non è un suo sentire? Non fa parte del suo essere? O quando, suggestionati da una crudele propaganda, i fanatici arrivano a suicidarsi in massa, si può forse dire che l'azione non rispecchiava la volontà e l'intenzione dell'attore, la sua vera aspirazione non dissimulata e quindi il suo sentire quantomeno del momento? Nessuno, certo, potrebbe sostenerlo. Tuttavia, il vero sentire, quello che va oltre il divenire, che è stabile e indeperibile, che è capace di sottrarre l'essere ai condizionamenti dell'ambiente e alle reazioni scatenate dagli stimoli esterni e alimentate dalla mancanza di amore, è qualcosa di ben diverso. Il vero sentire è ciò che non scade mai, ma cresce, e modificandosi nell'espressione non è mai in contraddizione con se stesso. Il vero sentire è ciò che fa vivere un essere unicamente per gli altri, dimenticando se stesso. Quindi vero non nel senso di veritiero, ma nel senso di non deperibile, anzi destinato a crescere in intensità e nobiltà, il sentire di coscienza. Certo, anche quando, colti dall'ira, violentemente reagite o agite colpendo chi è oggetto della vostra collera, manifestate uno stato d'animo e perciò un sentire in senso lato, cioè agite come sentite, almeno in quel momento, ma in quel sentire poco c'è di quel sentire di coscienza che si acquisisce con l'evoluzione, che non si perde più, ma via via cresce ed è capace di fare di un egoista un essere che si consuma d'amore per gli altri, che è capace di trasformare l'angoscia che danno la crudeltà e l'avidità nella beatitudine di chi ha tutto perché è tutto. È proprio la mancanza di un simile sentire che rende gli esseri egoisti e preda dei molteplici condizionamenti ambientali, dei meccanismi animali. È proprio il sentirsi al centro del mondo e quindi il non tenere in considerazione le altrui legittime aspettative, i giusti diritti e quindi la mancanza di amore altruistico che fanno dell'uomo un essere che vuole prevalere sugli altri, in un modo o nell'altro, in un campo o nell'altro. Così c'è difetto di sentire di coscienza, mancanza di coscienza individuale quando si ruba, si sfrutta, si uccide, si tradisce, quando non si fa il proprio dovere o lo si fa per guadagnarsi il paradiso. E qua si apre un altro aspetto del discorso sul sentire: comportarsi diversamente da come si sente, che è una caratteristica prettamente umana, sconosciuta agli animali. L'animale, infatti, normalmente non conosce le varie forme di dissimulazione che l'uomo, vivendo in società, per varie ragioni, continuamente mette in atto nei suoi comportamenti. Comportarsi diversamente da come si sente può essere riprovevole, come nell'ipocrisia, o encomiabile, come nella rinuncia che si fanno per non dispiacere agli altri. Quindi anche in questo comportamento non si sfugge alla legge generale secondo cui la verità dell'intimo sentire e quindi dell'individuo sta nell'intenzione. Ciò è tanto vero che solo quando si ha l'intenzione di danneggiare, il comportamento può essere diverso dal sentire. Infatti, quando per non nuocere si agisce diversamente da come si desidererebbe, anche se si ha un comportamento che non corrisponde al desiderio e quindi al sentire in senso lato, tuttavia esso comportamento corrisponde all'intenzione di non nuocere e quindi al sentire di coscienza, a quello vero. In altre parole, quando fra il fare una cosa che gratificherebbe il proprio egoismo e non farla per non nuocere ad altri che ne sarebbero dispiaciuti o danneggiati,
prevale la volontà di non danneggiare, si agisce come si sente, anche se l'azione non corrisponde al desiderio egoistico, perché fra i due sentire, quello di desiderio e quello di coscienza, quello vero è il secondo che prevale sul primo. Perciò si agisce secondo il proprio vero sentire. E così si spiega logicamente perché abbiamo sempre affermato che è legittimo violentare se stessi solo quando lo si fa per non danneggiare gli altri, perché solo in questo caso il comportamento rispecchia l'intenzione ed il sentire di non nuocere. Mentre invece, quando per esempio si violenta se stessi per meritarsi il paradiso, il comportamento morale non corrisponde al sentire, che è solo quello di meritarsi il premio eterno, cioè egoistico. Perciò v'è rottura fra comportamento e sentire, e il dominio di sé che determina tale rottura non è positivo. Quando invece si tiene un comportamento retto, coartando i propri desideri egoistici, convinti di seguire e perseguire il volere di Dio, allora non c'è discordanza fra sentire e l'agire, perché entrambi sono ispirati e volti a seguire la divina volontà. Se ne può concludere che solo quando si è animati dall'egoismo può esservi discordanza fra sentire ed agire. La discordanza fra sentire ed agire trae seco nel tempo tutte quelle scontentezze, conflittualità, irritabilità, squilibri che sono all'origine di molte nevrosi. Il sentire che fa parte del proprio intimo essere non è legato al ricordo di esperienze avute. Ciò che è entrato a far parte del proprio sentire non è più perduto ancorché si dimentichi l'avvenimento o gli avvenimenti che hanno determinato l'ampliamento del sentire. Così, il sentire che per ampiezza contiene sentire meno ampi è quello che è anche se l'individuo che lo manifesta non ricorda le esperienze che manifestarono i sentire meno ampi contenuti nel suo sentire attuale. Tuttavia, nell'essere di ognuno è sempre contenuta ed è sempre possibile riviverla ogni esperienza di ogni esistenza nei minimi dettagli che, vissuta, fu capace di manifestare il relativo sentire. Se ciò è vero per il sentire di coscienza, non lo è però per il sentire in senso lato. Infatti, tutti i condizionamenti che l'individuo subisce dall'ambiente e dall'educazione che determinarono, quando il suo sentire di coscienza esiguo, il suo modo di pensare, i suoi desideri, le sue aspirazioni, sono qualcosa che gli è appiccicato addosso, che non viene dal suo vero essere se non in quanto il suo essere non si oppone al recepimento di essi condizionamenti. Perciò quei pensieri, quei desideri, quelle aspirazioni sono strettamente connessi ad una mentalità che è legata al ricordo degli ammaestramenti avuti per mezzo dell'educazione. Quando quel ricordo viene a cadere, cade la mentalità posticcia. In certe società, fra gli elementi che concorrono a rendere stimato un uomo, c'è la non disponibilità della propria moglie all'adulterio. È paradossale, Quello che tutt'al più può essere considerato un comportamento censurabile della moglie diventa disonore del marito. Ebbene, gli uomini di quelle società naturalmente diventano tutori dell'onestà delle loro mogli, non tanto perché un adulterio li colpirebbe affettivamente, quanto per salvaguardare la loro reputazione. Invero, un simile costume sociale fa presa perché non si è morti a se stessi, cioè non si ha quel sentire che fa trascendere l'ambizione ispirata dall'io egoistico e che fa capire che quello che gli altri possono pensare non cambia quello che in realtà si è. Ora, una tale sollecitudine a salvaguardare il proprio onore è chiaro che è posticcia, portata dalle consuetudini e credenze sociali e legata al ricordo di simili regole. Se il ricordo venisse meno e l'individuo fosse trapiantato in altro diverso ambiente, il suo sentire lato verrebbe meno, quale non facente parte del suo intimo reale essere. Il giorno invece in cui supererà il processo di affermazione del suo io egoistico e quindi l'ambizione e la sensibilità all'altrui giudizio favorevole, in qualunque ambiente sarà posto che subordini l'onore dell'uomo alla fedeltà della moglie, non sarà mai condizionato da tale regola, perché il suo vero, intimo, reale sentire glielo impedirà. Ma da quanto ho detto non traete delle facili conclusioni, per esempio che gli anticonformisti siano persone dall'ampio sentire. Come sempre abbiamo detto, non si potrà mai sapere, esaminando un comportamento, qual è l'intenzione e quindi il sentire vero di chi ha quella tale condotta. Il senso del mio discorso è quello di non indurvi ad esaminare voi stessi, se non per scoprire la realtà del vostro essere. E ciò può avvenire solo scoprendo i vostri comportamenti, le vostre intenzioni, al fine di vedere chiaramente qual è il vostro sentire. Così, quando siete irritati, quando provate dell'astio nei confronti degli altri, o addirittura odiate, quando desiderate qualcosa o qualcuno a tal punto che fareste di tutto per raggiungere l'oggetto del vostro desiderio, domandatevi quanto tutto questo sia frutto dei condizionamenti ambientali, l'efficacia dei quali voi rendete possibile con la mancanza di un vero sentire che vi sottragga alle lusinghe e ai richiami sensuali. Una tale deficienza non è una colpa, tuttavia il fatto che non lo sia non vi esime dall'adoperarvi per far fluire in voi un sentire più ampio. Le strade che possono tanto come minimo sono due: lasciarsi trasportare fino alla saturazione dai richiami e dagli stimoli dell'ambiente, credendo che siano ciò che si vuole e di cui si ha bisogno in senso vitale, o rendersi consapevoli di essi e quindi sdrammatizzare il richiamo e il contenuto, sostituire la funzione stimolante e promovente che essi hanno con una visione, una concezione della vita più nobile e più vera. Di tutto ciò abbiamo già diffusamente parlato e non c'è bisogno che ci ripetiamo. Mi pare più utile invece riflettere un poco di più sul sentire, per esempio domandandosi com'è possibile che la diversità porti all'unità. Mi spiego. Non c'è dubbio che ogni essere vivendo ha delle esperienze che, pur essendo analoghe a quelle di altri esseri della sua stessa specie, sono tuttavia diverse in qualcosa. Tale differenza è ancora più apprezzabile se pensate agli esseri che stanno sperimentando lo stadio di vita umana, cioè a quegli esseri che sono fra sé spiccatamente diversi perché hanno personalità differenti. Ora è chiaro che un essere posto in una determinata circostanza, cioè impegnato in una certa esperienza, ha delle reazioni, ossia sente in senso lato in funzione anche della sua personalità e dei suoi condizionamenti ambientali. Tali reazioni, tali sentire, sono quindi diversi da un essere all'altro che pure sperimentino analoghe esperienze. Ma se anche le condizioni esterne che concretizzano un'esperienza fossero uguali, cioè l'esperienza fosse meccanicamente identica, non c'è dubbio che la risposta a tale esperienza sarebbe diversa da un essere all'altro posti nelle stesse circostanze, perché diverso è il loro intimo essere. Perciò sembrerebbe di poter concludere che gli esseri continuano a diversificarsi sempre di più nel sentire, o perlomeno tendono sempre a mantenere la reciproca diversità, sicché in un simile contesto l'unità potrebbe essere concepita solo come unione, ma non come comunione-identificazione. Ed allora tutto il discorso delle fusioni dei sentire equipollenti come finisce? E la contemporaneità o simultaneità de sentire come può esistere se ciascun sentire è diverso? Ed ecco appunto la necessità di distinguere fra sentire in senso lato e sentire di coscienza. Ciò che è diverso fra un individuo e l'altro è il sentire in senso lato, mentre ciò che può identificarsi è il sentire di coscienza. Il sentire di coscienza che impedisce in ogni occasione di uccidere non è diverso fra gli individui che l'hanno raggiunto, pur essendo state diverse le esperienze che li hanno condotti a raggiungerlo, pur essendo diverso anche l'attuale loro sentire in senso lato. Allora una equipollenza di sentire di coscienza esiste, mentre non esiste per il sentire in senso lato. Ed è giusto l'equipollenza di sentire di coscienza che rende possibili le fusioni dei sentire, allorché essa equipollenza diventerebbe identità. Questo proprio perché nell'esistente non vi sono ripetizioni, ma solo variazioni. Una cosa identica ad un'altra non avrebbe ragione di esistere, non affermerebbe, non manifesterebbe alcuna diversità, non sarebbe unica, mentre ciascuna unità della molteplicità è unica ed afferma una realtà che non ha l'eguale ed è perciò indispensabile. Senza di essa la completezza assoluta verrebbe meno. In conclusione, il sentire in senso lato di un essere, sentire che, come ho detto, comprende le sensazioni, i desideri, i gusti, i pensieri, insomma, tutti i moti dell'animo, non ha l'eguale in nessun altro essere, non solo, ma non è equipollente a quello di nessun altro essere. Può essere simile, analogo, della stessa natura, ma non di più. il sentire di coscienza degli esseri può invece essere equipollente, questo perché tale sentire in sé non ha tutte quelle sovrastrutture che sono le sensazioni, i desideri, eccetera, eccetera, e che sono motivo di differenziazione. Il sentire di coscienza è un sentire di fondo, che quanto più è ampio, intenso, meno è diversificato. I sentire di coscienza analoghi, cioè che hanno le stesse limitazioni, proprio perché tali vibrano, si manifestano all'unisono, sono contemporanei, simultanei. Ed è logico che sia così. Tutto ciò che ha le stesse condizioni di esistenza, insomma che è simile, non può che reagire negli stessi termini. Quindi, simultaneità di manifestazione fra sentire analoghi e successione nel manifestarsi di sentire diversi per ampiezza, partendo dal sentire più semplice e giungendo al sentire più vasto.